Tracce.
Buongiorno e benvenuti qui ogni giorno dal lunedì al venerdì. Riportiamo alla luce storie e suoni dagli archivi RSI per dar loro una nuova vita. Sono le 14:04, sarà Tonio al microfono con voi fino alle 15. Rete 1, Tracce, qui si aprono i cassetti della memoria e la prima traccia di oggi ci porta al 26 novembre 2003, quando il Concorde, il jet supersonico più famoso della storia, compie il suo ultimo volo commerciale tra New York e Londra. Il jet più famoso della storia, capace di attraversare l'Atlantico in poco più di 3 ore, chiudeva un'epoca di lusso e di tecnologia. L'aereo è stato mandato andato in pensione dalla British Airways e da Air France per via dei costi di esercizio pazzeschi, esorbitanti. Cosa significava tenere artificialmente in vita un mito ormai praticamente azzoppato, con costi di manutenzione 5 volte superiori ai Boeing, agli Airbus? Era diventato, appunto, come dicevo, un lusso insostenibile, soprattutto poi aggiungiamo questo da quando il 25 luglio del 2000 un Concorde dell'Air France si era schiantato mentre decollava da Parigi, persero la vita 113 persone, e quindi questo segnò anche il tramonto di una leggenda che lo voleva quasi invulnerabile. Però ripartiamo, andiamo ancora indietro, ancora più indietro, quando il Concorde entrò ufficialmente in servizio il 21 gennaio del 1976 sulle rotte Parigi-Dakar, Rio de Janeiro e Londra-Bahrein. A novembre dell'anno successivo iniziarono poi i voli verso New York. Dimenticandoci di quello che vi ho detto, torniamo a quell'inizio, a quel volo inaugurale, il primo volo commerciale con due indimenticabili, davvero indimenticabili cronisti, Vittorio Spinazzola e Ruggero De Past.
Questa musica hanno contrassegnato oggi la giornata di tutti i francesi, volenti o nolenti. Non si è sentito altro. Il rumore è quello del supersonico franco-britannico Concorde e la musica è stata appositamente composta col titolo, ovviamente, Concorde. La giornata è stata più nutrita di una festa nazionale, quasi un po' come fosse la partenza di Cristoforo Colombo alla scoperta dell'America. Il primo volo commerciale di linea, con passeggeri che hanno pagato il biglietto, dall'aeroporto di Roissy, passando da Dakar, è per Rio de Janeiro, ma il Concorde spera così non di scoprire, bensì di conquistare l'altro pezzo dell'America, cioè quella del Nord, quegli Stati Uniti che per ora rifiutano di vederlo atterrare e ne mettono in forse le possibilità di successo. La battaglia economica, ecologica e politica è più aperta che mai. Nella bilancia v'è l'ostinato prestigio nazionale francese e il neofitismo ecologico americano. Le astronomiche somme spese per azzardato orgoglio da un lato e dall'altro una lotta di retroguardia. Ma già si può dire che ambedue i campi hanno perduto. I francesi sanno che non potranno in nessun caso ammortizzare il Concorde e gli americani sanno che non potranno impedire la nascita del Super Concorde, già allo studio e quasi certamente realizzato, tra quelli che oggi appaiono antagonisti, avversari accaniti, giudici e imputati. Nel suo primo volo inaugurale, Concorde trasporta quindi con i suoi 100 passeggeri anche questo suo peccato originale, dal quale nessuno, né quelli che sono pro né quelli che sono contro, possono assolverlo. Come nacque il Concorde lo ha abilmente e vivacemente sintetizzato l'editorialista Jean Fernion nel suo libro intitolato Ça suffit. Ça suffit, cioè basta, furono le parole pronunciate dal generale de Gaulle nel 1962 per rompere gli indugi frapposti dai lunghi dibattiti tra i tecnici sull'opportunità di lanciarsi nel progetto di un supersonico. De Gaulle voleva aprire una breccia nel monopolio aeronautico americano. Aveva una certa idea della Francia e della grandeur, perciò non volle ascoltare argomenti contrari. «Basta, faremo il Concorde», disse al generale Puget, che allora comandava l'aeronautica nazionalizzata francese.
Certo che sentire le voci di Ruggero De Paz e Vittorio Spinazzola, io mi sento già a casa. Loro ci hanno raccontato il primo volo commerciale il 21 gennaio del 1976 del Concorde, che il 26 novembre del 2003 compie il suo ultimo volo. Simbolo di un'epoca, simbolo, e per quello che ne parliamo, di progresso tecnologico in cui il futuro sembrava correre più veloce del tempo. Devo dire la verità, mentre vi parlo mi arriva un parallelismo, e il parallelismo è concorda Titanic. Entrambi hanno rappresentato il massimo della tecnologia del loro tempo. Il Titanic era inaffondabile, il Concorde più veloce del suono, entrambi riservati a un'elite, tutte e due. Simboli di prestigio, simboli di modernità. Il Titanic sfidava l'oceano, il Concorde il tempo e la velocità. Ed entrambi hanno avuto un epilogo che ha segnato la fine di un'epoca. Il Titanic nel 1912, il Concorde il 26 novembre appunto del 2003, lasciando un'eredità più culturale che pratica. Comunque due promesse di futuro che hanno comunque segnato la storia. E se nel 1976 il Concorde decolla e dimezza il tempo di volo tra Europa e America, il 26 novembre 1948 viene messa in commercio la prima Polaroid destinata a cambiare il nostro modo di fotografare. Quindi basta attese, dobbiamo veramente fare uno sforzo di eliminare tutte le digitali, tutte le macchine fotografiche, immaginarci nell'attesa di un'immagine che non appare subito tra le mani, e con la Polaroid diciamo il presente diventa immediato. Oggi le vediamo ancora in vendita a almeno io le vedo. Le Polaroid vengono utilizzate soprattutto dai fotografi professionisti per effettuare le prove prima di un servizio fotografico, sostituite dalle fotocamere digitali, però comunque è un oggetto destinato a cambiare il nostro rapporto, è stato un oggetto destinato a cambiare il nostro rapporto con le immagini. Alla fine l'idea era geniale, semplice. Tu scatti una foto e in un minuto la tieni tra le mani. Una rivoluzione, cioè in un'epoca in cui, 1948, la fotografia era ancora un rito lento, fatto di attese, fatto di laboratori, eccetera. La Polaroid non è solo tecnologia, però io aggiungerei la parola libertà, perché alla fine è la libertà di cogliere l'istante, di condividere subito un ricordo, immediatamente, direi quasi immediatamente, di rendere la fotografia più spontanea, più sociale, un oggetto destinato a diventare un'icona pop, tanto che adesso ci arrivano le immagini quando si parla di Polaroid, tutta quella serie creata da Andy Warhol che la trasforma in arte. Oppure c'è anche la moda che la usa per fare provini, o le famiglie naturalmente per immortalare momenti senza filtri. Poi appunto arriva il digitale, non voglio fare la nostalgica per carità, però cambia tutto. La Polaroid sembra scomparire, sostituita da fotocamere minuscole, smartphone, eccetera, ma comunque diciamo che il suo spirito non muore in un mondo di immagini infinite. E possiamo dire una cosa, che l'istantaneità che oggi viviamo sui social è figlia, alla fine, di quell'intuizione. La Polaroid è stata la madre di Instagram, il primo passo verso un mondo in cui il tempo tra lo scatto e la condivisione è zero.
Da quando tu sei scesa dentro me, ho capito che non era bello niente, perché niente come te. E tu, in un quadro di Van Gogh, ti eri persa tra i sentieri, ma dove eri prima di toccare me? Che eri proprio te. Mi fai stare bene, mi fai stare bene, di stare bene non mi stanco mai, mai, mai. Mi fai stare bene, mi fai stare bene, sembri l'alba di un mondo che siamo noi. Shabada. Giocavi insieme a me, mi parlavi di un amore misterioso, e io ce lo so poi di chi, di me, e non mi accorgevo che ero già nei tuoi pensieri e non capivo, non volevo, non lo so. Mi fai stare bene, mi fai stare bene, giocami i colori, non ti fermi. Proprio mai.
Tracce.
Adele, meravigliosa Adele, Easy on Me, questa canzone, questo brano pubblicato nell'ottobre del 2021, ha battuto record di streaming su Spotify, YouTube nelle prime 24 ore, oltre 24 milioni di ascolti globali nel suo primo giorno. È una canzone che nasce in un periodo di grandi cambiamenti per Adele, divorzio, maternità, quindi la ricerca di un nuovo equilibrio. L'album è concepito come una lettera aperta al figlio e a se stessa per spiegare scelte difficili. Nel frattempo si sono fatte le 14:28 minuti. Allora la mia proposta è questa: adesso ho citato il 2021, anno di uscita di questo bellissimo album di Adele. Torniamo indietro, siamo sempre al 26 novembre, oggi, ma nel 1955. Perché questa data è importante? Perché nasce un programma televisivo che avrebbe poi cambiato per sempre il rapporto tra il pubblico e il piccolo schermo. Debutta infatti in Italia, Lascia o raddoppia, il primo grande quiz televisivo condotto da Mike Bongiorno, è la versione italiana di un format americano ma anche francese, diventa subito un fenomeno nazionale. I concorrenti esperti di un argomento per passione rispondono a 8 domande con montepremi che raddoppia a ogni risposta esatta. Alla domanda chiave Mike pronuncia la frase destinata a entrare nella storia: lascia o raddoppia. Il successo è travolgente. Il programma svuota cinema e teatri perché si svolge il sabato sera, tanto che la Rai deve spostarlo al giovedì. Nascono i primi personaggi televisivi e la TV diventa il simbolo della modernità e del boom economico. Non mancano però anche le polemiche. C'è ad esempio chi accusa il quiz di americanizzare la cultura italiana e di alimentare l'illusione del successo facile. Ma lascia o raddoppia segna comunque l'inizio di una nuova era, quella della televisione che entra nelle case e cambia per sempre il nostro modo di comunicare e di guardare, di ascoltare. Mike Bongiorno passò anche da queste parti, partecipò nel 1975 al programma Gioco Giornale qui con Dario Robbiani.
Mike, buongiorno. Mike o Michele?
Beh, dunque, né l'uno né l'altro, ma è Michael.
Hai cominciato l'attività giornalistica anche a Torino?
Sì, ho fatto i primi passi lì, proprio ero ragazzino, avevo appena 16 anni. Sì,
erano tra l'altro gli anni della guerra?
Sì, in quel periodo era iniziata la guerra, ma io ero ancora minorenne, quindi...
Però sei stato coinvolto anche nella resistenza e nella guerra.
Beh,
stessa.
Sì, io facevo il galoppino, possiamo dire. E poi qualche volta invece portavamo dei prigionieri che erano scappati dai campi di concentramento o degli israeliti, li portavamo al confine svizzero verso la libertà. E sovente venivo proprio sull'orlo del confine dove mi hanno preso e siamo stati traditi. E mi ricordo che ero proprio sul confine vicino dalle parti di Domodossola. Ecco, lì ci aspettavano e mi avrebbero dovuto portare poi probabilmente a Lugano, passavamo da quella parte. Invece siamo stati traditi, ci hanno preso e invece che andare a Bin sono finito a San Vittore.
A Milano.
Sì.
E non soltanto sei stato imprigionato ma anche condannato a morte.
Beh, lì poi abbiamo fatto tutto un certo giro, varie peripezie, molto lontane, ormai comunque ho fatto tutti i campi di concentramento, finché poi è di nuovo venuta in ballo la Svizzera. E hanno combinato uno scambio.
Scambio di prigionieri che è avvenuto in Svizzera dove precisamente?
Pensa, dunque a San Gallo, ricordo ancora come fosse oggi. Dopo parecchi mesi di campi di concentramento avevo perso un sacco di chili, ero sceso, almeno ero sui 39 chili, pensa. E mi hanno portato a San Gallo su questo treno e naturalmente l'ho ridotto male. Ricordo ancora come fosse oggi che c'era una vecchietta svizzera che si era fermata lì sotto a guardare il treno con noi altri che eravamo lì, ci guardava in un modo strano e aveva una sporta, dentro questa sporta aveva una bella mela rossa e per me una mela era una cosa magnifica che non vedevo da tanto tempo e le chiesi: potrei avere quella mela? E questa vecchietta mi ha dato quella mela che per me fu una cosa favolosa.
Le gaffe sono naturali o volute per far spettacolo, per far personaggio?
Ti devo dire che le gaffe inizialmente erano proprio vere, perché è facile fare delle gaffe, soprattutto quando uno è all'inizio, sai, si è così emozionati, magari non si segue nemmeno il filo del discorso che uno sta facendo e finisci per dire delle corbellerie. E siccome delle volte io facevo delle gaffe madornali, queste venivano scritte sui giornali, tutti si facevano un sacco di risate. Insomma, a un certo punto io ho detto, beh, qui mi conviene forse approfittare di queste gaffe. E invece di, insomma, sorvolare sulla gaffe come tutti fanno quando fanno uno sbaglio, allora io ho detto, ma vediamo magari di calcare la mano, così ci vado proprio dentro in pieno. E la gaffe mi capita quasi in tutte le trasmissioni, ma non è che io l'ho preparata, tanto so che arriva presto o tardi.
Allora, le gaffe comunque di Mike Bongiorno sono diventate un marchio di fabbrica, ma dietro quella voce c'era il volto che ha fatto la storia della televisione italiana. Abbiamo sentito Mike Bongiorno, qui era ospite nel 1975 del programma della nostra televisione Gioco Giornale con Dario Robbiani. Con la Lascia o raddoppia nel 1955 Mike inaugurava una nuova era, quella dei quiz, dei concorrenti diventati personaggi e di una TV che entrava davvero nelle case. 14 e 34 minuti e invece nel 2002 Laura Pausini inserisce nella sua raccolta sua raccolta di grandi successi, un brano inedito che diventerà subito amatissimo, Una storia che vale.
Che cosa lei che io non ho, che cosa più di me? Sto cercando una ragione, anche se alle volte sai, non c'è. Ero qui, eri qui, ma poi non è andata, sai, proprio così. E una vita sola non può bastare per dimenticare una storia che vale. I tuoi occhi che mi stanno a guardare, non dimenticare. È difficile per me imparare a vivere senza abbandonarmi al mio presente, inaspettatamente senza te.
Tracce.
I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so, can buy me love.
just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love.
Minuti, altre tracce, quindi altre storie. Il 26 novembre del 1894, in ricordo di una gita sul Tamigi di 3 anni prima, il reverendo Charles Dodgson, scrittore e matematico, in seguito meglio conosciuto come Lewis Carroll, spedisce a una bimba di 10 anni, Alice Liddell, il manoscritto di Le avventure di Alice sottoterra. Il libro sarà pubblicato l'anno successivo con il titolo di Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, opera che ha rivoluzionato letteralmente, la letteratura per l'infanzia, con fantasia, giochi di logica, nonsense. Carroll era anche infatti un brillante logico e inventore di enigmi, una figura davvero particolare, e la sua scrittura riflette il gusto appunto per la matematica, per il paradosso. Gli archivi RSI raccontano molto di lui. Ho scelto qui un ricordo sonoro del 12 marzo 1982.
Almanacco presenta Chi ha paura del reverendo Carroll, un programma di Mauro Marchesini per i 150 anni dalla nascita dell'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie.
And every morning he would be down underneath a bamboo tree, awaiting there his love to see.
Lewis Carroll, è davvero Charles Ludwig Dodgson, nato nel 1832, terzo figlio di Charles Dodgson, vicario della parrocchia di Dursbury presso Manchester? Lewis Carroll è il medesimo Charles Ludwig Dodgson che morì nel 1898 all'apice della gloria? A prima vista, il duplice nome sotto cui si cela lo scrittore di Alice nel Paese delle Meraviglie e di Attraverso lo Specchio pare fatto apposta per alimentare le più suggestive teorie sullo sdoppiamento della personalità. Da un lato, l'inventore di favole genialmente aperte, dall'altro l'opaco compilatore di testi di matematica e di logica. Su un versante un suddito più che conformista di Sua Maestà la Regina Vittoria, sull'altro un divoratore di spettacoli teatrali e di nonsense. Il caso Carroll non è un dramma. Tra il poeta e il reverendo, tra la notte e il giorno, non vige un regime di odio ma di affettuosa tolleranza. È forse questo il motivo per cui un cervello come il suo, per esplodere, sceglie la forma innocua della fiaba invece che quella clamorosa del romanzo sperimentale. Ad ogni modo, la trappola allestita da Carroll ha funzionato. Moltissimi lettori e altrettanti editori hanno preso per buono l'involucro. Ed è successo ciò che si è verificato in analoghe circostanze. Vedi Pinocchio oppure I viaggi di Gulliver. Un libro cosiddetto per l'infanzia è stato amato per ragioni in larga misura sbagliate. Oggi l'apprezzamento del lavoro del matematico letterato è pressoché universale.
Down in the jungles lived a maid of royal blood though dusky shade. A marked impression once she made upon a Zulu from Mathabulu.
Dobbiamo uscire dal mondo di Alice. Questo era un ricordo sonoro di Lewis Carroll del 12 marzo 1982.
Grazie.